Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo, l'edizione che arriva qualche giorno prima di Ferragosto. Il titolo di prima pagina dedicato al Covid, riaperta la terapia intensiva. Martedì 10 agosto vi è stata ricoverata una persona cinquantenne non vaccinata. Accorato appello della direttrice dell'USL Dolomiti a vaccinarsi e a farlo subito. La foto di prima pagina dedicata invece al Palio di Feltre, un palio sofferto ma straordinario, questo è il titolo dell'Amico del Popolo. La foto ritrae la partenza della corsa dei cavalli in Pra del Moro. Il fondo di prima pagina è il saluto del vescovo a villeggianti e turisti, benvenuti a voi amici carissimi. Due notizie nella parte bassa di prima pagina: Comerico, Val di Sdende, inaugurato il palco Vaia sabato 7 agosto e non più tutti gratuiti i tamponi per il coronavirus. Alla ricerca delle notizie di Marca Gordina ci fermiamo a pagina 3 per segnalare che il nuovo parroco in Val di Zoldo è Don Roberto Denardin, che è di La Valle e al quale dunque facciamo tanti auguri per una bella esperienza nella Val di Zoldo, che appunto è vicina in qualche maniera alla sua valle, alla Valle Gordina. Andiamo poi appunto alle notizie della cronaca a Gordina, andiamo a pagina 25, San Tommaso a Gordino, Dolomiti in miniatura, tre artisti da Corea, Spagna e Francia, protagonista del quarto simposio di scultura, Dolomites Rock Miniatures. Gosaldo, 101 anni, nella frazione di Sant'Andrea di Gosaldo. Lo scorso 3 agosto Carlotta Bondi ha festeggiato 101 anni, attorniata dai figli, nipoti e parenti tutti. Congratulazioni e auguri da parte dell'Amico del Popolo, ci aggiungiamo anche noi. Cencenighe, Ligabue e Lagordino, Martinoni il 20 agosto, l'articolo di Luisa Manfaroi che parla del libro dedicato a Ligabue, la mamma dell'artista, era di Cencenighe. Canale d'Agordo, l'Ecomuseo per raccontare una civiltà, l'iniziativa è stata presentata al pubblico, interessa Falcade, Vallada e Canale d'Agordo. Svoltiamo pagina, pagina 26, Cencenighe, il depuratore è a posto, Morbi ha concluso i lavori di adeguamento, in meno di un mese BIMGSP lo ha reso più efficace. Poi invece Agordo Venezia, è morto Paolo Andric, nipote di Lucio, viveva in Laguna, aveva trasformato in casa museo la dimora dello zio artista. Canale, grande interesse per la mostra Illustrissimi di Lucio Groia. Vallada, un passaggio pedonale per rallentare, quello che ha in mente Veneto Strade sulla 346 tra il Masse e Celat. Canale d'Agordo, la pittura di paesaggio di Renzo Miola, la mostra dal 12 al 31 agosto, la Casa delle Regole di Canale d'Agordo. Selva di Cadore, giovedì la vita con il Pelmo, ovviamente giovedì 12 agosto alle 18.30 si è svolto questo evento. Pagina 27, Agordo, ponte rifatto e riaperto in un mese, in Val di Frela intervento a tempo di record, a Farenzena soddisfatti. L'assessore Giampaolo Botacì, un'opera importante da 650.000 euro. Voltago, il super porcino da 1,2 kg raccolto da Mario De Marco, non nuovo a queste performance. Complimenti Agordo, un nuovo doblò per il Circolo Hauser, il nuovo presidente Paoletti ha omaggiato con una targa anche Alvio Peratoner, il suo predecessore per i tanti anni a servizio dell'Hauser. Notizia in breve, ad Agordo il 16 a San Rocco a Quelvignas c'è la messa. Agordo, il distributore automatico di sacchetti installato da Valpe in località Pragrande. Voltago, Loc del Poi, lunedì 16 viene presentato il calendario del Poi realizzato da Gabriele Riva alle ore 21. C'è ancora una notiziola che a Gordina, insomma simpatica, perché l'Amico del Popolo a pagina 33 nella rubrica L'amico in famiglia trova le differenze, questa settimana ha scelto un'opera del maestro Dugno Piccolin esposta nella mostra di Cencenighe, e c'è appunto questa opera, bisogna trovare le differenze. Allora, l'ospite di oggi non è a Gordino, non è a Gordina, però ha legato la sua strada a quella della Vallata Gordina, in particolar modo della Valle del Bioys. Si chiama Roberta Marcolongo e
e la saluto subito chiaramente. Ciao Roberta, benvenuta a Radio Più.
Buongiorno, buongiorno Gianni, grazie di avermi invitata a Radio Più, grazie.
Allora, dicevo in questa brevissima introduzione, non sei a Gordina, vieni dalla, come dire, dalla parte opposta della nostra regione, dal delta del Po, dove in qualche maniera hai operato e stai operando, no? Sei una studiosa di geografia, di storia, di etnografia, sei iscritta al corso di laurea magistrale in scienze del paesaggio all'Università di Padova, in particolar modo del Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche e dell'antichità, spiega ai nostri ascoltatori come sei arrivata, come mai oggi ti abbiamo interpellato.
Eccoci qua, niente, allora un bel saluto da questa estrema pianura, il Delta del Po dove vivo e come hai già anticipato qui io mi occupo sì di turismo e anche di storia, ricerca e quant'altro. E niente, come arrivo nelle splendide Dolomiti, intanto le frequentavo da piccina, venivo a sciare, pensa a Mulino proprio a Falcade, comunque sia. E ho avuto un'esperienza che ho fatto un progetto di promozione turistica con un'azienda privata di Falcade e in quell'occasione, siamo nel 2019, ho conosciuto diverse persone dei comuni limitrofi anche a Falcade, diverse persone veramente appassionate di territorio e in più ti dirò da curiosa, nel mio tempo libero camminavo, passeggiavo e giravo per la vallata. Insomma, ho visto e ho scoperto un patrimonio eccezionale, con delle persone che se ne prendono cura e lo amano. Quindi, così, da un discorso all'altro, ho conosciuto anche Loris Serafini del Musal e ci siamo detti, ma perché non proporre qualcosa di interessante sotto l'aspetto culturale, storico e di valorizzazione di questo paesaggio e territorio? Con il percorso universitario che sto facendo in scienze del paesaggio, ci sono stati importanti spunti e da lì è nato un bel progetto che è quello che si chiama Ecomuseo.
Esatto, noi ti abbiamo, non l'ho svelato subito all'inizio, ma appunto nel tuo curriculum diciamo, si aggiunge la dicitura che sei la direttrice di questo Ecomuseo, che è qualcosa che è in parte, possiamo dire, già nata nel momento in cui c'è un presidente che è Loris Serafini, c'è una direttrice che è Roberta Marcolongo, c'è un gruppo di lavoro, poi ecco, è un qualcosa in costruzione, no? Prima di arrivare a parlare dell'Ecomuseo della Valle del Biois, no? E anche capire assieme a te che cosa state facendo, come vi state muovendo, cerchiamo di spiegare, Roberta, che cos'è un Ecomuseo, perché se andiamo proprio all'etimologia, ci verrebbe da dire che è un museo della casa, no? In qualche maniera.
Certo, sì. Allora, Ecomuseo è un termine che ha a che fare con il territorio e il paesaggio, nella sua accezione più profonda. Che cosa intendiamo con ciò? Con tutto l'ambiente che ci circonda, dove c'è una comunità, quindi è proprio un metodo di promozione del territorio che parte dal basso, dove c'è una comunità appunto che si prende cura del proprio patrimonio, valorizzandolo. E patrimonio non è solo quello che conosciamo oggi, ma guarda anche al passato, quindi alle tradizioni, agli usi e costumi, ai metodi di lavoro e ai lavori anche di una volta e nel nostro ambito nella montagna. Ecomuseo è un termine che nasce in Francia nel 1971 e quindi ha una lunga storia. In Italia si sviluppa a partire dall'inizio, fine 900, inizi 2000, ci sono diverse realtà in tutte le regioni d'Italia dove abbiamo appunto questi territori che si appropriano di questo nome per, ripeto, come dicevo prima, per valorizzare l'esistente e per riprendersi cura di quello che c'è attorno a casa, proprio per dirla così, un sistema e tutto ciò che gli gira attorno.
Cioè, noi siamo abituati a pensare a un museo, no? Il museo egizio piuttosto che il museo dei seggiolai, piuttosto che il museo eccetera, dove all'interno di una stanza ci sono una serie di reperti. No, noi
Certo,
giriamo all'interno
sì.
di un tot di metri quadri e ci fermiamo a vedere questi reperti, vuoi con l'ausilio di un'audioguida, vuoi con delle schede. Qui invece stiamo parlando che al posto di metri quadri dobbiamo iniziare a parlare
Nello
di
spazio,
chilometri,
lo spazio
no,
aperto.
quadrati, dove non c'è niente sotto delle teche, ma in realtà è sotto il cielo, ecco, diciamo.
Certo, in effetti, ecco, come dicevi tu, siamo abituati al museo come un luogo da visitare, no? Dove il turista o il visitatore entra in un luogo chiuso dove ci sono degli oggetti che si raccontano. Questo è il museo. L'ecomuseo invece è un sistema ampio a cielo aperto, mi viene da dire, nel senso è siamo in una vasta area all'aperto dove prima di tutto sono i cittadini e la comunità che vive in questo luogo che ha a cuore tutto ciò che gli sta attorno, tutto il sistema, come dire, il sistema, il patrimonio.
Sì.
E quindi, ripeto, se ne prende cura e lo fa vedere, poi c'è l'orgoglio di mostrarlo a eventuali visitatori, perché insomma i paesaggi devono essere scoperti, vissuti e visti anche da persone che sono curiose o che vivono il territorio sotto tanti aspetti, sia turistici ma anche culturali e quant'altro.
Io credo che sia, beh, intanto due cose. Una è l'aspetto del patrimonio all'interno del quale non ci sono soltanto i beni materiali, no? Non ci sono soltanto oggetti, non ci sono soltanto montagne, corsi d'acqua, ma ci sono le persone. Già io ricordo, penso di non sbagliarmi, quando nel 2009 le Dolomiti furono proclamate patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, no? Il senso del patrimonio non era solo quello delle Dolomiti, delle rocce, ma anche degli abitanti, no? Di coloro che vivono questo territorio, quindi anche loro, diciamo anche noi siamo patrimonio proprio perché tu dicevi all'inizio, c'è tutta una parte di cultura, di tradizioni, di saperi, che questi sono veicolati dall'uomo, è l'uomo che li ha messi, li ha creati, no? Li ha modellati per cercare di adattarsi a questo ambiente molto bello, molto suggestivo, ovviamente, ma anche molto duro, no?
Certo. Sì, allora tutto parte dalla risorsa naturale, come dicevi tu, noi in un certo ambiente abbiamo delle risorse. La strategia dell'uomo è quello di usare questi beni a proprio vantaggio per condurre la propria vita quotidiana, insomma è logico, è normale. Ma in questo processo si realizza poi una storia del territorio, no? Dove tutto diventa cultura, diventa tradizioni e ha diverse sfaccettature, diverse interpretazioni e letture. Poi anche, non so, la sfera religiosa, no? Può creare determinati usi e costumi dove l'uomo li fa propri, o anche l'uso delle materie prime, pensiamo ai mulini, no? Sul torrente Bioisi, o all'uso del bosco e a tutte queste cose, i pascoli. Quindi una vita rurale e di montagna classica che nel suo complesso poi riporta l'identità, e questo è fare ecomuseo, insomma. Spero di aver introdotto in
Certo.
modo semplice sì, e veloce, ecco, il concetto.
Altro aspetto che secondo me, che a me piace molto è l'incontro, no, tra te e Loris Serafini. Quindi Loris, che è un personaggio noto nella nostra vallata, un bagaglio culturale incredibile, davvero in tanti ambiti, è molto legato al territorio, e la tua presenza, che è lo sguardo che viene da fuori, no? Nonostante quello che, come dicevi prima, la tua frequentazione della vallata risalga a tanto tempo fa, però ovviamente con altri occhi, no? Io credo che queste forme di incontri siano preziose nel momento in cui c'è ovviamente chi conosce bene la situazione e abbia un quadro, però l'occhio da fuori Io credo che noi abbiamo bisogno, come realtà, anche di chi viene e ci porta ogni tanto anche a considerare la ricchezza di quello del nostro ecomuseo, no? Tutto ciò che abbiamo, e soprattutto di considerare anche quelle che a noi sembrano delle piccole ricchezze, in realtà degli scrigni, qualcosa che ha una totale piena dignità.
Certo, sì, è vero, nel nostro ambiente, no, dove viviamo, spesso siamo portati a sottovalutare ciò che ci circonda e quindi vediamo una cosa lì da tanti anni, vabbè, è sempre stata lì, cosa vuoi che sia? E invece l'occhio esterno, le vede queste piccole cose, questi scrigni, ripeto, come dicevi tu, preziosi perché impreziosiscono il territorio. E da un dialogo con Loris, che Loris ha iniziato ad elencarmi tanti elementi del territorio, mi sono detta, ma sì, alcuni li ho visti, alcuni no, ma sai che avete veramente dei luoghi preziosi, cioè danno, già sul vederli, questi oggetti parlano da sé, raccontano la storia del territorio. E così con Loris ci siamo messi a fare proprio un elenco dell'esistente, di ciò che esisteva già. E pensando in un'ottica di valorizzazione di queste cose. Quindi l'Ecomuseo poi mette insieme questi elementi e crea un percorso anche dove li possiamo vedere, toccare con mano e approfondire la conoscenza di questi elementi. Così nasce il percorso proprio della comunità dell'Ecomuseo della Valle del Biois.
Voi avete fatto un elenco intanto, mi pare, di circa sono 37 luoghi, 37 tra virgolette reperti museali su questo vasto territorio che appunto comprende i comuni di Falcade, di Canale d'Agolo, di Vallada. Poi insomma la sera della presentazione di questo progetto si è capito che anche le comunità di San Tomaso e di Cencenighe in qualche maniera chiedono di poterne fare parte. Quindi c'è già un elenco molto, molto ricco che mi pare di poter pensare può essere anche allargato, ovviamente, perché poi di questo tipo di risorse ce ne sono tante.
Certo, siccome hai anticipato, sono 37 gli elementi già catalogati, 37 elementi che già si raccontano, perché alcuni di questi sono delle realtà che già si propongono alla comunità. Penso alle latterie e ad altri siti, i capitelli, le chiese.